Alleluia, anche voi come pietre viventi siete edificati, siete costruiti, siete collegati, non siete ognuno per conto suo. Ma la nostra testa è fatta così, che ognuno di noi ragiona per conto suo e vuole stare per conto suo. E anzi, io ho ragione e gli altri hanno torto. Noi siamo tutti fatti così, perché io sono fatto bello squadrato, inquadrato, fatto in una certa maniera, e tutti devono essere come me, perché se non sono come me, non sono corpo di Cristo. Questo è il nostro modo di ragionare. Ma non è così che Dio ha fatto le cose. Non è così che Dio fa le cose. Dio ha fatto tutte le persone diverse. Si è perfino preoccupato di fare diverse le foglie di ogni albero. Prendete le foglie di ogni albero. Prendete i fiocchi di neve. Sono tutti diversi. E perché mai noi dovremmo essere tutti uguali? Eppure, come pietre viventi, siamo edificati, siamo costruiti, siamo messi insieme dallo Spirito Santo. La necessità di capire e di vivere l'essere Chiesa, l'essere corpo di Cristo, l'essere una realtà viva che si esprime e che si muove dando gloria a Dio. Cioè, ci dimentichiamo lo scopo per cui siamo qui. Perfino gli alberi si alzano verso la luce e noi continuamente guardiamo al basso e ci lamentiamo. Se guardiamo al Signore, cambiamo completamente atteggiamento. E allora, come figli di Dio, edificati come pietre viventi per essere una casa spirituale, per essere un luogo dove le persone vengono e possono abitare, possono stare bene, possono essere a casa, essere casa per il Signore, ma essere casa anche per i nostri fratelli. La Chiesa dell'inizio dice che aveva pace e cresceva. Mi ha sempre colpito questa espressione. Sì, c'era persecuzione, c'era difficoltà, ma poi a un certo punto dice la Chiesa aveva pace e cresceva. E se vogliamo crescere c'è bisogno di pace. Abbiamo dei bambini piccoli qua e per loro c'è bisogno di pace. Se i genitori sono agitati, i bambini, mamma mia. Invece se vogliamo far crescere i bambini abbiamo bisogno di pace. Se vogliamo che le persone nuove che il Signore manda qua possano crescere, possano avere un'esperienza reale con Gesù, abbiamo bisogno di pace. Cristo, nostra pace, è vera dentro di noi. Io so che la maggioranza di noi, la prima esperienza che ha fatto con Dio, ha trovato pace. E poi, cammin facendo, ci dimentichiamo che Cristo è la nostra pace e facciamo guerra a tutto quello che non è uguale a noi. Signore, abbi pietà di me. Ma è possibile che perdiamo così in fretta l'unica cosa importante della nostra vita? E Signore, perdonami che ho detto cosa, perché tu sei una persona. Tu sei Dio. L'unica persona importante della nostra vita è Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che ha creduto in me fino a vivere nella mia vita. Il messaggio che oggi ci ha dato a lei. Dio che crede in te. Mamma mia. Noi insistiamo sempre sul fatto che tu devi credere in Dio. È vero che tu devi credere in Dio. Ma la verità è che Dio ha creduto in noi. Quando noi non ci credevamo in Lui. E il giorno che finalmente ci siamo messi d'accordo con Lui, abbiamo detto, se ci sei, aiutami. Allora è vero che quell'ateo che ero è diventato credente. Perché? Perché Gesù è venuto con la sua pace. Perché prima ero senza Dio. Ero senza Dio nel mondo. Anche se andavo in chiesa, anche se leggevo la Bibbia, non credevo. Per cui ero senza Dio. Ma il giorno che ho detto Dio, se ci sei, io ho davvero bisogno. E così è successo. E quindi voi, come pietre vive, siete edificati per essere costruiti, per essere una casa, un'abitazione per il Signore. Questa realtà ci deve coinvolgere, perché Gesù non ha detto che una volta che sei salvato, tutto a posto, aspettiamo di vederci nell'eternità. Con i suoi discepoli, nel Matteo, capitolo 10, Gesù diceva: chiunque mi riconoscerà, al verso 32, davanti agli uomini io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chiunque mi rinegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere la pace sulla terra, sono venuto a mettervi la pace, non sono venuto a mettere la pace ma la spada, perché sono venuto a mettere disaccordo tra padre e figlio, tra figlia e madre, tra nuore e suocera, i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. E specifica perché sta dicendo questo: chi ama padre e madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E continua spiegando: chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. E questa è la premessa per capire il senso delle cose, perché questa lettura, letta un po' superficialmente, potrebbe indurci a pensare che il contatto con Cristo è siamo diventati di nuovo quei guerrafondai di cui parlavo prima. Invece no. Qua sta dicendo: dobbiamo dare le priorità. Io amo mia moglie. Ho scelto di amarla 42 anni fa, anche prima. Cosa sto dicendo? No. L'amavo, sì, da un pezzettino, sì, è un pezzettino. Poi è capitato che lei ha accettato quest'amore e ci siamo sposati 38 anni fa, fidanzati 39 anni fa. E questo amore continua ed è una scelta che va avanti nel tempo. Ma tra me e lei è sempre stato chiaro che Gesù era più importante. Tra me e voi è sempre stato chiaro che Gesù Cristo è più importante. La sua volontà, il suo regno, la sua giustizia vengono prima. E mi dispiace, anzi mi piace, sarete sempre secondi rispetto a Gesù. E questo è quello che Gesù voleva dire a tutti noi. Non ci sta insegnando a fare la guerra col padre e con la madre, ma se il padre e la madre non ne vogliono sapere di Cristo, gli vorremo sempre bene. Avremo sempre un profondo eterno rispetto per loro, ma non potremo obbedire alle loro regole. Perché? Perché il regno di Dio è dentro di voi e il regno di Dio ha regole diverse dal regno delle tenebre. E allora, comprendendo questa logica, noi ci arrendiamo a Gesù Cristo. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Troveremo il vero senso della vita. Se vi viene dei dubbi, casomai in privato mi fermate, perché se vi viene voglia di litigare con qualcuno, siete fuori strada. Qua Gesù ci sta insegnando che Lui è la priorità. Non usate questi versetti per litigare con vostro marito, con vostra moglie, o per disprezzare i vostri genitori o qualcun altro, perché non avreste capito niente. Gesù ci sta mettendo nella condizione di capire che se entriamo nel suo regno e nella sua giustizia, Lui è il Re e il Signore, perché Lui ci sta mandando a fare qualcosa di speciale in un mondo che comunque non ci è amico. Noi stiamo lavorando in un mondo che è ostile al regno di Dio e dobbiamo capire bene chi stiamo servendo, chi è il nostro maestro. Chi è il nostro riferimento? Chi è il comandante? Amen. E allora Gesù, dopo va un pochino più in là, nel verso 40, dice: chi riceve voi, riceve me. Chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Wow, di che stiamo parlando? ricevere Gesù? Ricevi me? Ricevi Gesù? Ricevi Gesù? Ricevi il Padre? Quindi Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo che riempie la nostra vita. E continua dicendo: chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà il premio da profeta, e chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà premio di giusto, e chiunque darà anche solo un bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che non perderà affatto il suo premio. Alleluia. Ricevere Gesù, ricevere un giusto, ricevere un profeta. E noi a volte ci perdiamo le benedizioni che Dio ci ha dato, perché non le riconosciamo. Sono molti anni che il Signore mi ha dato di essere pastore. Per qualcuno sono pastore, per qualcun altro sono solo un fratello, per qualcun altro sono uno che forse pensa di essere un pastore. E sapete, il mio cuore è aperto verso tutti, ma non posso benedire tutti nella stessa maniera, perché non sono io a benedire, ma è Dio che benedice. E la benedizione passa se tu la riconosci, ma se tu non la riconosci, non succede. Quante volte ci siamo trovati di fronte a uomini, donne, che amano e servono Gesù e non li abbiamo riconosciuti. E poi ci diciamo: ma perché il Signore guarisce quelli là e a noi no? Ma perché il Signore si prende cura di quelli e a me no? Qualche domenica fa avevamo Caliqua e lui non è che ci racconti i miracoli che sono successi 2 secoli fa, ci racconti i miracoli che sono successi ieri, perché il nostro Dio non è cambiato. Quindi se ricevete un profeta come profeta, avrete la benedizione del profeta. Se ricevete un pastore come tale, riceverete la benedizione che Dio ha messo in quell'uomo, in quella donna. Che sia un pastore, un apostolo, un profeta, Spirito Santo, facci capire. E vi ricordate, ultimamente, la parola del Signore ci ha ricordato: siate ripieni di Spirito Santo. E parlandovi con salmi, con inni, con canti spirituali, e conclude questo discorso dicendo: sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. E parla della sottomissione come di uno stato, atteggiamento del cuore di chi è ripieno di Spirito Santo. E lo so che parlando io di questo voi mi direte: sempre il solito che chiede obbedienza, sottomissione, riverenza, potrebbero venire questi pensieri. Chi mi conosce sa che non è un mio problema, però io so che questo è un vostro problema ed è anche un mio problema. Per tanti anni io ho vissuto ribelle e il Signore non ha potuto benedirmi. Ho imparato ad obbedire, ho scelto di obbedire, ho scelto di essere sottomesso come uomo, come pastore, perché io da solo sono in pericolo. Noi viviamo in un corpo. E allora edificate gli uni gli altri. Quel mattone che è là sotto è importante come quello che è là sopra, ma non si può muovere da lì. È sottomesso come è sottomesso quello là. Le posizioni sono diverse, i pesi sono diversi, ma ognuno ha il suo posto nel corpo di Cristo. Non so se riuscite a focalizzare, no, questa realtà. Gesù che dice: chi riceve voi riceve me. Se ricevi un profeta, ricevi da questo la benedizione che Dio ha preparato. E quindi significa che anche se non lo riceviamo, sono problemi nostri. Io potrò essere pastore solo per quelli che vogliono che io sia pastore. Non sarò pastore per quelli che non lo vogliono. Non posso esserlo, perché il mio è un servizio. Io non ho una spada, se non la parola del Signore. E non ho nessun potere temporale. e tantomeno lo voglio. Ma capite che se Dio ha scelto di benedirvi attraverso di me, dovrete fare attenzione a quello che Dio sta dicendo attraverso di me. Com'è vero che Dio benedice altri attraverso di voi? Capite? Se noi comprendiamo e viviamo questo, noi diventiamo strumenti della grazia di Dio verso gli altri. Dio mi ha dato grazia di crescere nel ministero quando ho scelto di essere sottomesso, di obbedire. E quando il pastore Giovanni Traettino mi diceva: Giacomo, questa cosa bisogna che la fai così, e io ho detto: io, chi mi conosce da vecchia data, sa quanto faccio sempre le cose per conto mio, sempre di testa mia, sempre a modo mio. Alleluia. Ma se l'ha detto il pastore Giovanni, io bisogna che ci pensi. E così ho imparato anch'io ad ascoltare e a obbedire. E oggi voi siete qui e siete anche in tanti, ma è tutta grazia di Dio. E io non vi chiedo sottomissione a me, perché sarei sciocco a chiedervi questo, ma vi chiedo: ascoltate il Signore, ascoltate lo Spirito Santo, imparate a obbedire alla parola del Signore e vivete in sottomissione come scelta di fondo, comunque vada. Ci sono due cose diverse, sottomissione e obbedienza, no? Sembrano uguali, ma non sono uguali. La sottomissione è l'atteggiamento del cuore davanti a Dio. Io rispetto ogni autorità, che sia il poliziotto, che sia il carabiniere, che sia il vigile urbano, che sia il capo ufficio. Ognuna di queste autorità è stata stabilita da Dio. Ti piace o non ti piace? È così. O rispetti le leggi o ti fai del male. Questo è vero per tutti. Quindi noi come cristiani abbiamo un grande vantaggio rispetto a questo mondo. Questo mondo vive nella ribellione, nell'odio, nel risentimento, e non dà retta a nessuno. Noi già di default, potrei dire, abbiamo la possibilità di essere e di vivere in sottomissione. Cioè abbiamo dentro di noi lo Spirito Santo che ci chiama a rispettare, amare ogni autorità indipendentemente dal fatto che le faccia bene o le faccia sbagliate. Perché riconosciamo che ogni autorità viene da Dio. E potremmo leggerlo questo in Romani 13. Romani 13 ci ricorda che ogni autorità, non esiste autorità se non viene, se non che viene da Dio. Dal primo versetto dice, nel capitolo 13, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. E poi continua questo discorso, potete leggervelo tutto. Quello che vi sto dicendo è che l'atteggiamento del nostro cuore di fronte alle autorità, qualunque esse siano, è quello della sottomissione, cioè di quell'atteggiamento benevolo, benedicente e tranquillo, fiducioso, che ogni autorità è stata stabilita da Dio. Ormai questi tempi, quando scriveva qua ai Romani, sì, ma siamo ai tempi di Nerone, quasi, o giù di lì, Caligola e tutti gli altri, sì, le autorità qua non erano proprio il massimo della vita, eh? Eppure l'Apostolo Paolo scrive ai Romani e gli insegna queste cose. Tanto più noi oggi abbiamo bisogno di imparare il giusto atteggiamento nei confronti delle autorità, qualunque essa sia l'autorità, eh? Perdonatemi se prima vi ho parlato del pastore, perché sono davanti a voi e posso essere il più antipatico, ma nello stesso tempo è giusto che vi rendiate conto, perché se no poi alla fine dici: ma com'è che non funziona la mia vita? Perché la mia vita non funziona? Perché la sottomissione è una scelta di fondo che noi dobbiamo avere col capo ufficio, come col vigile urbano e qualunque autorità vicino a noi. L'obbedienza è sempre subordinata ai comandamenti del Signore. D'accordo? Quindi un'autorità che mi ordina di uccidere, di rubare o di fare qualsiasi altra cosa sbagliata, è chiaro che non sono tenuto ad obbedire, ma sono sempre tenuto a rispettarla. Cioè rispettare l'autorità non significa necessariamente l'obbedienza, perché se l'obbedienza significa che io debba, che ne so, commettere dei crimini secondo la parola del Signore, cioè fossi un medico e mi obbligano a far abortire, dovrei dire no, non lo posso fare. Perché non lo posso fare? Come quel ragazzo nel film Dio non è morto, gli avevano obbligato, il professore dice se vuoi essere promosso devi scrivere che Dio è morto. E lui dice io non posso, tu sei la mia autorità, tu sei il professore, sei tu che decidi, però io non posso obbedirti in questo comandamento. Quindi comprendiamo la verità che ci accompagna, cioè la sottomissione, quindi l'atteggiamento benevolo nei confronti di qualsiasi autorità deve essere un nostro stato d'animo, perché ci fidiamo di Dio. Se è vero che ogni autorità è stabilita da Dio, mi fido di Dio e sono tranquillo. Il pastore sbaglia, prega per lui. Dio si prende cura del pastore. E se ha bisogno di una tirata d'orecchi, Dio sa come arrivare. Sai che tirate d'orecchie mi arrivano ogni tanto, mamma mia. Ma il Signore è buono. Però se tu ti ribelli e non obbedisci, sono problemi tuoi. A me non mi cambia niente. Mi dispiace lavorare con persone ribelli e contraddicenti perché si fanno del male da sole. Ma in buona sostanza io servo Gesù. E quindi in questa maniera impariamo a mettere le cose al suo posto. E se in qualcosa, potrei anche sbagliare. Voi sapete a chi rivolgervi. Su questa terra ci sono i miei pastori, Jeffrey, Ernesto, Giovanni, li potete chiamare quando volete. Dice Giacomo sta dando di matto, come è messo? può essere che io dia di matto, ma è proprio per questa ragione. Quando tanti anni fa il Signore mi chiamò e mi disse che dovevo continuare il mio servizio come pastore, io gli dissi io non lo farò mai più da solo. E allora il Signore mi diede pastore Giovanni, Ernesto e Jeffrey che si sono presi cura di me e continuano a farlo. Capite? Quindi io sì, vi chiedo sottomissione, tra virgolette non ve la chiedo nel senso non ho bisogno di questo riconoscimento, però sapete di poter fare riferimento a me come io faccio riferimento ad altri. E non è un discorso gerarchico, è proprio un fatto di imparare a stare al nostro posto, se no ci evitiamo. Perdiamo tante di quelle benedizioni, ogni volta che viviamo in ribellione e in arrabbiature varie, che non avete idea quanto la Chiesa si è persa di benedizione nei secoli a causa di questo. Poi è vero anche il contrario, è vero anche che un'obbedienza non attenta alla parola del Signore può diventare un modo, come potrei dire, c'è la parola giusta che non mi viene, comunque potremmo anche eccedere dall'altra parte, cioè se io guardo il mondo cattolico romano dove c'è tutto questo basciamani, inchini di fronte ad ogni autorità ecclesiastica, ho qualche problemino, no? Perché l'ha detto il Papa, l'ha detto il Vescovo, l'ha detto quell'altro, e quindi chiaramente per loro è una autorità assolutamente indiscutibile. Ma come vi ho spiegato, il rispetto delle autorità è fuori discussione, ma l'obbedienza, abbiamo la parola del Signore. E se io vi dicessi di fare una cosa che qua non è scritta, non solo siete liberi, avete il dovere di non obbedire. Non so se riesco Poi può darsi che le cose non le abbiamo capite nella stessa maniera, allora ne parliamo, ma se io vi ordinassi di fare una qualsiasi cosa che Dio non ti ha ordinato e che non è scritta qua, che è in contraddizione con questo, non seguitemi. Io cerco di parlarvi la parola del Signore, cerco di stare lì. E qualcuno mi diceva: ma dove andremo? Andremo là dovunque il Signore ci guiderà, secondo la sua parola. In tutti questi anni abbiamo visto la fedeltà del Signore che ci ha accompagnate, Dio che ci ha comunque accompagnato e protetto, ci ha comunque liberato da ogni male. E quindi questo atteggiamento di sottomissione ad ogni autorità, quindi rinuncia alla ribellione, a questo stato d'animo di continua ribellione che tutti noi abbiamo vissuto, chi in maniera più evidente o meno evidente, ma abbiamo avuto tutti i nostri conflitti con i nostri genitori, con le nostre autorità, con i nostri professori, con i nostri capi, e li abbiamo risolti alla croce, se li abbiamo risolti, e se non li abbiamo ancora risolti dobbiamo tornare alla croce. E tornare alla croce là dove Gesù dice: mi sia fatto secondo la tua volontà, non come voglio io. Ed è in questa maniera che poi stiamo imparando un cammino, no? Anche con gli uomini cerchiamo di comprendere, perché noi uomini siamo anche un'autorità nella famiglia. E allora come ci comportiamo? Se andiamo a vedere la parola che ho citato prima in Efesi, perché è facile dire donne siete sottomesse, ma quando dice mariti amate le vostre mogli, questa è la mia chiave di lettura della vita. Io sono un uomo e devo imparare ad amare mia moglie. Non è così automatico, non lo so fare per natura, ma con l'aiuto del Signore ci riesco, perché è una scelta che Dio benedice. E allora quando nella lettera appunto agli Efesi, dopo che ha detto appunto sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo, e dice mogli siate sottomesse ai vostri mariti, questo non sappiamo bene che cosa significa, non ho detto che è facile da fare, però dice anche a me marito ama tua moglie come anche Cristo ha amato la Chiesa. E poi più avanti parla dei figli anche: figli ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo ti sarà dato, è il primo comandamento con promessa. E poi dice servi, ubbidite ai vostri padroni, wow. Poi dice padroni, trattate bene i vostri servi, wow. E ce n'è per tutti, capite? Tutti comunque dipendiamo dal nostro Signore. Per me è sempre complicato parlare di questa cosa qua, però credo che sia giusto e doveroso farlo. Perché se mettiamo le cose al suo posto, il Signore riesce a benedirci attraverso gli strumenti che Lui ha già preparato. E allora quando incontri un pastore ricevi la benedizione del pastore, quando incontri un profeta ricevi la benedizione del profeta, quando incontri un apostolo ricevi la benedizione che Dio ha preparato attraverso quell'uomo, quella donna. E a volte siamo benedetti da persone solo perché sono più anziane di noi? Certo, a volte sono persone che hanno fatto più esperienza di noi, gloria a Dio. E allora ascoltiamo e riceviamo comunque da tutti. Perché? Perché qua la parola dice sottomettetevi gli uni agli altri. Allora ci sono delle posizioni, se vogliamo, gerarchiche, ma non è la gerarchia importante, ma è l'atteggiamento del cuore. Sono disposto a considerare gli altri più di me stesso. Sono disposto ad avere quell'atteggiamento di Cristo che dà la sua vita per il suo popolo? Sono disposto a questo? Perché questo ci aiuta a focalizzare le cose importanti. E così ci mettiamo in una condizione dove Dio riesce a passare attraverso di noi per andare a benedire chi è vicino a noi. E Dio è fedele alla sua parola. Scopriamo la bellezza dell'essere corpo di Cristo, dell'essere quella casa edificata secondo la sua volontà. In seconda Timoteo c'è una parola che che ultimamente mi sta lavorando dentro. Seconda Timoteo capitolo 2, Paolo che insegna a Timoteo, un pastore giovane che impara da un pastore più anziano, e gli dice, tra le mille battaglie che ci sono nella vita, al verso 16 dice: evita discorsi profani e vani, perché fanno progredire nell'impietà, e la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Imeneo e Fileto, i quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Quindi in tutti i tempi c'è sempre stata gente che in qualche maniera cercava di deviare, di attrarre, di con motivi più o meno subdoli, attirare gente dietro di sé. Tuttavia, dice l'Apostolo, il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E noi diciamo: quello è figlio di Dio, quello non è figlio di Dio. Non spetta a me questo giudizio. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Ma continua dicendo: si ritiri, si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. E una quarantina d'anni fa, di fronte a questa parola che veniva usata per dividere la Chiesa tra i santi e i meno santi, il Signore mi fece vedere questa parola e mi disse: ritirati dall'iniquità, cioè ritirati tu dal peccato, ritirati tu da quel che è sbagliato, non dalle persone. Le persone che sbagliano le avremo sempre. Ma come facciamo a essere un esempio alle persone che sono attorno a noi se le scartiamo, se le mandiamo via, o se le trattiamo come dice in Isaia, fatti in là, perché sono più santo di te? Non è questo l'atteggiamento di Gesù. Gesù andava a mangiare con i pubblicani, con i peccatori, non li disprezzava, ma non faceva le cose sbagliate. Quindi l'atteggiamento di Gesù diventa il nostro. Così che, vivendo insieme ai peccatori ma senza peccare, vivendo insieme a quelli che sbagliano ma senza necessariamente sbagliare. Poi siamo persone che comunque abbiamo le nostre difficoltà, ma ritirarsi dall'iniquità, tu che nomini il nome del Signore. Cioè pulisci la tua vita, non puoi pulire la vita degli altri, ma puoi pulire la tua. Puoi mantenere pulita la tua vita e camminare alla presenza del Signore. Si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. E poi parla dei vasi, vasi ad onore, vasi a disonore. E che ognuno di noi possa essere un vaso d'onore, dove la presenza di Cristo si muove, si vive e porta luce agli altri. Facciamo attenzione, spesso abbiamo la tentazione di andare a sradicare quello che pensiamo sia sbagliato. A me il Signore me l'ha insegnato più di una volta: non andare a sradicare la zizzania. Un nemico l'ha seminata, lo sappiamo che il nemico ha seminato, ma noi non possiamo andare a tirarla via. Quando il grano e la zizzania saranno cresciuti insieme, arriverà ai mietitori. La zizzania andrà nel fuoco e il grano nel granaio. Ma è un lavoro che deve fare il Signore. Dio conosce quelli che sono suoi. Amen. E allora viviamo in questa maniera. Vi invito a lasciare che i vostri cuori si scaldino alla presenza del Signore e da vivere questo atteggiamento interiore con questa serenità di quelli che vivono una sottomissione a Dio e vivono in armonia con il mondo che gli sta attorno. Parlo del mondo cristiano, parlo del mondo della Chiesa, parlo della realtà della comunità, dove impariamo a vivere in sottomissione gli uni agli altri, vivendo bene quello che è il nostro ruolo, e così anche in condizioni di dare qualcosa a chi ci sta vicino, perché la grazia di Dio travasa dall'uno all'altro, nel nome di Gesù.